Bentrovati per questa undicesima lezione del nostro corso L'ora di dottrina. E stiamo vedendo in queste puntate, stiamo cercando un pochino di focalizzare la nostra attenzione sulla rivelazione e su quelle che vengono chiamate le fonti della rivelazione o le, diciamo, le modalità di trasmissione della rivelazione, cioè le sacre scritture, e riguardavano soprattutto i due incontri precedenti, e la sacra tradizione a cui ci dedichiamo oggi. Se voi prendete il Catechismo della Chiesa Cattolica, ai paragrafi 88 e, scusate, 80 e 82, trovate due testi che prevalentemente ripropongono il dettato conciliare del Vaticano II e della Costituzione dogmatica Dei Verbum, nella quale appunto troviamo scritto che la sacra tradizione e la sacra scrittura sono tra loro strettamente congiunte e comunicanti, poiché ambedue scaturiscono dalla stessa divina sorgente. Esse formano in certo qual modo una cosa sola e tendono allo stesso fine. L'una e l'altra rendono presente e fecondo nella Chiesa il mistero di Cristo, il quale ha promesso di rimanere con i suoi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Questo è il paragrafo 80. Vedete come venga sottolineata l'unione di queste due modalità di trasmissione, cioè la scrittura e la tradizione. Perché sono unite? Perché, ci dice il Concilio Vaticano II, ambedue hanno la stessa divina sorgente e ambedue tendono allo stesso fine. Quindi, diciamo, il Concilio approfondisce questo aspetto per cui l'unica rivelazione che proviene da Dio si trasmette in queste due forme, dunque la loro origine è comune e la loro finalità, cioè la finalità della rivelazione stessa, cioè che Dio si vuole far conoscere agli uomini, ama gli uomini per chiamarli alla comunione con sé, quindi la finalità anche è comune sia della tradizione che della Sacra Scrittura, in quanto hanno la stessa finalità appunto della rivelazione che essi trasmettono. Nel paragrafo 82 si sottolinea nuovamente che accade che la Chiesa, alla quale è affidata la trasmissione e l'interpretazione della rivelazione, attinga la sua certezza su tutte le cose rivelate, non dalla sola Sacra Scrittura. Perciò l'una e l'altra, cioè la Scrittura e la tradizione, devono essere accettate e venerate con pari sentimento di pietà e di rispetto. Diciamo che se nel periodo successivo al Vaticano II un'enfasi è stata data, sicuramente sulla Sacra Scrittura. Ahimè, la tradizione invece è stata un po' messa tra parentesi, sia per quanto riguarda la stessa interpretazione della Scrittura, sia per quanto riguarda anche proprio il riferimento, il procedimento per supportare le affermazioni proprie della nostra fede o diciamo così, i cambiamenti, le riforme liturgiche. La tradizione è stata per certi versi un pochino la Cenerentola degli anni del post-concilio. Quindi è bene, a mio avviso, dedicare, ecco, un incontro ad approfondire l'aspetto appunto della sacra tradizione. Il testo di riferimento, e qui faccio una breve premessa però importantissima, il principio dell'ermeneutica cattolica è fondamentalmente quello di leggere i documenti non contrapponendoli, ma cercando di capire come i documenti più recenti, che pure mettono in luce degli aspetti, magari magari non esplicitamente o non sufficientemente presi in considerazione in documenti precedenti, ecco, tuttavia si basano sui documenti precedenti. Dunque bisogna stare attenti a non commettere l'errore di pensare che sul fatto della tradizione, ma su qualsiasi tema, in questo caso la tradizione, l'unica parola l'abbia avuta la Dei Verbum, la Costituzione dogmatica Dei Verbum. Non è così, anzitutto perché la tradizione è, come dire, viene dal fondatore della Chiesa, cioè viene da Cristo, la troviamo nei testi degli apostolici, dei testi dei padri, è sostanzialmente data per scontata nel periodo scolastico. È il Concilio di Trento, in occasione della tensione con la lacerazione che c'era stata nel mondo luterano, a riportarla in qualche modo in luce e a sottolinearne alcuni aspetti. Io faccio riferimento qui al, appunto, al Concilio Tridentino, al decreto De Liberis Sacris et Traditionibus Recipiendis, cioè appunto quel testo molto importante che fu scritto per riportare in qualche modo all'attenzione l'importanza delle due forme di trasmissione della rivelazione. Lo trovate, per chi è al Denzinger nel 1501, è quel decreto, per intenderci, forse magari lo conoscete meglio sotto questo punto di vista, che ribadisce, fornisce il canone delle scritture. Leggiamo un pochino questo paragrafo. Allora, il Concilio di Trento, il soggetto di quello che andremo a dire, ha sempre ben presente di dover conservare nella Chiesa, una volta tolti di mezzo gli errori, la stessa purezza del Vangelo che, promesso un tempo dai profeti nelle sante scritture, il Signore nostro Gesù Cristo, Figlio di Dio, prima annunciò con la sua bocca, poi comandò che venisse predicato a ogni creatura dai suoi apostoli, quale fonte di ogni verità salvifica e di ogni norma morale. E poiché il Sinodo, cioè il Concilio di Trento, sa che questa verità e normativa è contenuta nei libri scritti e nelle tradizioni non scritte, che raccolte dagli apostoli dalla bocca dello stesso Cristo o dagli stessi apostoli, sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, trasmesse quasi di mano in mano, sono giunte fino a noi, seguendo l'esempio dei padri della vera fede, con uguale pietà e venerazione, accoglie e venera tutti i libri, sia dell'Antico che del Nuovo Testamento, essendo Dio autore di entrambi, e così pure le tradizioni stesse, inerenti alla fede e ai costumi, poiché le ritiene dettate dalla bocca dello stesso Cristo o dallo Spirito Santo, e conservate nella Chiesa Cattolica in forza di una successione mai interrotta. Vedete che il testo è molto chiaro, cioè la Chiesa, Cristo ha annunciato il Vangelo, gli apostoli hanno annunciato il loro Vangelo, con la loro bocca l'hanno trasmesso, poi nasce in qualche modo la forma scritta dei Vangeli, la forma scritta delle epistole, e questa tradizione che qui viene identificata come tradizione orale, che viene trasmessa di mano in mano, in qualche modo continua a scorrere parallelamente alle scritture. Quindi vedete come il Concilio di Trento è assolutamente chiaro nel sottolineare la presenza, qui usa il plurale, delle tradizioni che devono essere parimente custodite, conservate, venerate, seguite parimenti quanto la Sacra Scrittura. Allora, diciamo che mentre il Concilio di Trento accentua di più il fatto del contenuto che viene trasmesso, quindi la tradizio, il Vaticano II, la Dei Verbum, sottolinea maggiormente, pone l'accento sulla trasmissione, sull'atto di trasmettere all'interno della Chiesa, quindi sul tradere. Ora, questi due aspetti della tradizione sono entrambi importanti e vanno mantenuti insieme, cioè il tradere, cioè l'atto di trasmettere e coloro che custodiscono, ricevono, custodiscono e trasmettono, e il contenuto, che poi andrà sotto il nome di depositum fidei, sono entrambi aspetti co costitutivi della tradizione. Quindi teniamoci lontani e dal tentativo di sottolineare che la tradizione è solo un atto di trasmissione, a prescindere da un contenuto, sia quello dal pensare che questo contenuto sia qualcosa di, come dire, messo in un forziere e non ci sia invece un atto di trasmissione della Chiesa che appunto queste tradizioni custodisce e trasmette. Bene, due punti ancora a mio avviso da chiarire su questo testo importantissimo del Concilio di Trento, e cioè il senso di trasmissione orale, avete sentito nel testo, e il senso disciplina morum, cioè riguardo il contenuto della tradizione, quindi contenuti che riguardano la morale. Allora, vediamo l'aspetto orale. Cosa vuol dire l'aspetto orale? Non significa ovviamente che quello che è stato trasmesso oralmente non possa poi essere stato messo anche per iscritto. D'accordo? Cioè non possa essere poi rintracciato, quindi anche a posteriori, nel nostro caso, in documenti scritti. Facciamo un esempio, gli scritti dei padri, che siano i padri dell'era apostolica, immediatamente successiva a quella apostolica, del IV secolo, eccetera, ma chiaramente quella che è stata per loro una ricezione e trasmissione orale giunge a noi anche attraverso i loro scritti, tant'è vero che la ricerca negli scritti dei padri è fondamentale quando si deve non solo definire un dogma, ma comunque quando la Chiesa si deve pronunciare su qualche cosa o deve dare un'interpretazione, per esempio, autentica di un passo della scrittura, eccetera, ci si rivolge lì. E orale significa anche però, ripeto, non solo qualche cosa di trasmesso con la parola, che pure c'è, ma attraverso questa parola che si è ricevuta e che si è poi trasmessa, si sono date vita anche a una serie di discipline. Qui passiamo al secondo punto, cioè nel testo tridentino. Appunto, la dizione che è in latina, che è disciplina morum oppure ad mores pertinentes, cosa intendiamo con questa morale? Cioè intendiamo in senso ampio quelle prescrizioni rituali, disciplinari oppure delle vere e proprie disposizioni, norme morali, quindi morali anche in senso stretto, che la Chiesa ha custodito e trasmesso nei secoli. Dunque, quando pensiamo alla parola morale, dobbiamo allargare un pochino di più la sua accezione, includendo dunque anche tutto quello che riguarda il rito, il culto, la disciplina. Sono le stesse sacre scritture a testimoniare dell'esistenza della sacra tradizione. Se voi prendete alcuni testi importanti, per esempio la prima lettera ai Corinzi, al capitolo 15, versetto 3, San Paolo dice, famoso brano, vi ho trasmesso anzitutto quello che anch'io ho ricevuto. Quindi Paolo riceve una tradizione, un depositum, come di fatto un termine che utilizzerà lui stesso nelle sue lettere, e lo trasmette. Vedete che qui c'è sia l'idea della trasmissione, del tradere, sia l'idea di qualcosa che è trasmesso, quindi della tradizio vera e propria. E se prendete la seconda lettera a Timoteo, capitolo 2, versetto 2, San Paolo dice a Timoteo: le cose che hai udito da me davanti a molti testimoni, Trasmettile a persone fidate, le quali a loro volta siano in grado di insegnare ad altri. Vedete di nuovo una testimonianza chiarissima di questo processo di trasmissione e di qualcosa che viene trasmesso. Non si parla, vedete qui, delle scritture scritte, dei Vangeli scritti, le cose che hai udito da me. Quindi stiamo parlando dell'annuncio, nella predicazione, quella tradizione orale, in questo caso proprio anche in senso stretto, di cui parlava il Concilio di Trento. O ancora, seconda lettera ai Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 15. State saldi e tenete fermi gli insegnamenti che avete ricevuto, tanto dalla nostra viva voce che per mezzo della nostra lettera. Interessante, questo testo anticipa molto bene la Dei Verbum, no? Che indica la stessa cosa, cioè la trasmissione avviene sia attraverso la scrittura, in questo caso la nostra lettera, sia attraverso la tradizione orale, in questo caso la nostra viva voce. Dunque vedete che le stesse scritture ci indicano che c'è altro, c'è qualcosa di oltre rispetto a loro, cioè a contenuto scritto, a ciò che è stato tramandato per iscritto e che è contenuto nei testi canonici ispirati. Se diamo un'occhiata ai padri della Chiesa, ci troviamo che i padri, oltre a essere a costituire essi stessi la tradizione, sono anche i testimoni dell'esistenza della tradizione. Sono numerosissimi i punti dove i padri della Chiesa richiamano, rinviano alla tradizione. Ne ho scelto qualcuno, forse il testo più antico è quello di San Clemente, la sua prima lettera ai Corinti. Se voi vedete il capitolo 7, paragrafo 2, Clemente dice: siamo sulla stessa arena e uno stesso combattimento ci attende. Lasciamo i vani e inutili pensieri e seguiamo la norma gloriosa e veneranda della nostra tradizione. Quindi l'invito alla tradizione è un invito a rimanere saldi, a rimanere fermi in ciò che è ufficialmente, pubblicamente tramandato, lasciando perdere invece i vani e inutili pensieri. Questa idea la troviamo ampiamente trattata in uno dei testi fondamentali dei primi secoli della storia della Chiesa, cioè l'Adversus Hereses di Sant'Ireneo di Lione, da pochissimo è stato proclamato anche dottore della Chiesa universale. Bene, nel suo testo, che è tutta una confutazione delle eresie degli gnostici, c'è nel libro terzo un capitolo, il terzo, quindi libro terzo, capitolo terzo, dove si sottolinea proprio il riferimento alla tradizione come elemento di per sé sufficiente per confutare gli eretici. Scrive Sant'Ireneo, siamo al libro terzo, paragrafo 3.1. Dunque, la tradizione degli apostoli, manifestata in tutto quanto il mondo, possono vederla in ogni chiesa tutti coloro che vogliono vedere la verità. E noi possiamo enumerare i vescovi stabiliti dagli apostoli nelle chiese e i loro successori fino a noi. Qui vedete c'è un rinvio a coloro che sono deputati a custodire e trasmettere il deposito della fede, i vescovi, e soprattutto una interessante sfumatura, cioè la tradizione degli apostoli la potete vedere. Quindi non si tratta solo di udire un insegnamento, ma di vederla viva, messa in pratica nelle chiese. Sant'Ireneo precisa che appunto il riferimento alla tradizione della Chiesa è normativo per quanto riguarda la distinzione tra ciò che è annunciato, la verità che è annunciata, e invece la novità e la falsità delle sette eretiche o comunque di queste nuove formazioni che pretendono di avere una comprensione più profonda e diversa dell'annuncio di Cristo. Bene, Sant'Ireneo dice, siamo questa volta al capitolo sempre del libro terzo, 4.1 e 4.2. Anche se gli apostoli non ci avessero lasciato le scritture, non si dovrebbe seguire l'ordine della tradizione che hanno trasmesso a coloro a cui affidavano le chiese? A quest'ordine obbediscono molti popoli barbari che hanno creduto in Cristo e possiedono la salvezza scritta senza carta e inchiostro nei loro cuori mediante lo Spirito e custodiscono scrupolosamente l'antica tradizione. Ed aggiunge, se si annunciassero loro le dottrine inventate dagli eretici, parlando nella lingua loro propria, dei barbari, subito tappandosi le orecchie fuggirebbero via e lontano, rifiutandosi di ascoltare quel discorso blasfemo. Così, grazie a quell'antica tradizione degli apostoli, non accettano neppure nel pensiero alcuna loro falsa dottrina. Vedete come Ireneo richiama la tradizione degli apostoli, che è una tradizione semplice, pubblica, a differenza delle astruserie. E spesso con carattere nascosto, esoterico degli gnostici, di nuovo quindi un riferimento alla tradizione come elemento fondamentale per capire se sia nell'insegnamento di Cristo oppure no. Per esempio, se prendiamo San Basilio Magno, vi ricordate l'altra volta ho citato un testo lungo e ben articolato nella sua opera sullo Spirito Santo, ce n'è un altro nell'opera Contro Eunomio, in cui proprio all'inizio, nel primo capitolo del primo libro, San Basilio ci dice, seguendo anche qui un po' la scia di Sant'Ireneo e di San Clemente. Se tutti coloro sui quali si invoca il nome di Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo avessero voluto non contrastare affatto la verità del Vangelo e accontentarsi invece della tradizione degli apostoli, paradosis, termine greco, e della semplicità della fede, non avremmo avuto bisogno di parlare in questo momento, ma anche ora avremmo gradito assai quel silenzio che avevamo rispettato fin dall'inizio, eccetera. Cioè, attenersi alla tradizione degli apostoli sarebbe stato sufficiente per mantenere la fede. Invece, dice Basilio, adesso io sono costretto a scrivere un'opera per confutare Eunomio e confermare nella fede. Ancora, per esempio, Sant'Atanasio, il grande campione della dottrina contro l'eresia ariana, nella sua lettera a Serapione, la prima, siamo al capitolo 28.1, ci dice, vediamo tuttavia oltre a ciò anche la stessa tradizione, dottrina e fede che la Chiesa Cattolica ha avuto sin dall'inizio, quella che il Signore ha consegnato, che gli Apostoli hanno predicato e che i padri hanno custodito. Su di essa infatti la Chiesa è stata fondata e chi ne esce fuori non potrebbe più né essere né dirsi cristiano. Di nuovo, questo riferimento alla tradizione, l'atto di trasmettere il contenuto della trasmissione e il valore vincolante della tradizione. Finiamo con, diciamo, un altro nome importantissimo che è quello di Sant'Agostino. Nel suo trattato sul battesimo, Sant'Agostino prende posizione nella disputa che, diciamo, era abbastanza attiva all'epoca, quella tra San Cipriano e Papa Stefano sulla questione della validità del battesimo degli eretici. E San Cipriano, sbagliandosi, diceva di no, che che il battesimo degli eretici non aveva valore, mentre invece Papa Stefano riteneva che sì, anche il battesimo degli eretici, purché fosse dato nella modalità corretta, era valido. E scrive Agostino, siamo nel capitolo quinto, paragrafo 23 e seguenti. Ora, su questo gli apostoli, dice Agostino, non hanno dato ordini, è vero, ma c'è da credere che la consuetudine che veniva opposta a Cipriano, cioè quella di accettare come valido il battesimo degli eretici, abbia avuto inizio dalla loro tradizione, come molte altre del resto che la Chiesa universale conserva e che per questo sia motivo di credere che siano stati gli apostoli ad ordinarle, sebbene non si trovino scritte. Vedete quindi come un caso importante che stava dividendo in qualche modo la Chiesa, per Agostino può essere risolto su che cosa? Sulla base di una tradizione custodita nelle chiese e che in quanto custodita, quindi accolta dalle chiese e trasmessa dalle chiese, ha un valore normativo e lui dice non abbiamo, diciamo, abbiamo motivi di credere che siano stati gli apostoli stesse ad ordinarle, sebbene non si trovino scritte. Quindi vedete come la tradizione, insieme alla scrittura, diventa un punto di riferimento fondamentale. Bene, la prossima volta cercheremo di indagare un pochino più da vicino questo, di nuovo, questo rapporto scrittura-tradizione, sempre ovviamente con un taglio catechetico, ma a mio avviso è un discorso molto importante, soprattutto per questi nostri tempi.